Hi. I'm just wondering, have you got any kind of like sort of punky electronica kind of grime, kind of like new wave grime, but kind of maybe like more broken beats, like kind of dubby broken beats, but a little bit kind of soulful? Do you know what I mean? No? Hello? Oh, hi. How are you?
Vitridente di fiducia, e questo è Manie di Protagonismo, che inizia qui alle 18:12 minuti su Radio Parma 102.104, oggi che è il primo marzo 2022. Mi piacerebbe poter dire che bella giornata, che belli tempi che stiamo vivendo, così non è, ma si fa di necessità virtù. Ognuno di noi si impegna come può nel sostenere, nel contribuire, ecco, alla causa, anche perché si stanno muovendo molte associazioni umanitarie, raccolte di beni per tutti gli ucraini che ne hanno bisogno, ma le nostre vite rimangono appese al filo di quelle che sono le decisioni di pochi individui che in teoria avremmo eletto noi. Poi che Putin sia stato eletto dai russi, insomma, vabbè. Quindi chiudiamo questo capitolo, cioè nel senso che stasera noi non parliamo di questo, come spiego sempre, Mani di Protagonismo, nonostante i tempi che corrono, cerchiamo di intrattenere, deliziare, distrarre anche e alleggerire un po' la tensione. Noi parleremo di libri spettinati in questo caso, perché è martedì, come sempre ci sarà l'appuntamento con la nostra Elisa Morini, la bookstagrammer del nostro cuore. E chiacchiere e musica e tanto altro. Una nota per ricordare che oggi, 10 anni fa, moriva Lucio Dalla. E io, vabbè, a parte il solito discorso di oh mio Dio, sono già passati 10 anni, ricordo che forse quando appunto morì io ero più giovane, in un certo senso non avevo capito l'importanza, no, di questo cantautore italiano. Con gli anni poi invece l'ho capita, per quanto magari non sia, no, diciamo, il mio gusto di riferimento, un artista così, insomma, è stato molto importante per la musica italiana, quindi vale la pena giustamente di ricordarlo. E poi cos'altro succede? Sì, anche dalla settimana della moda cercano di fare la loro parte, ecco, manifestare rispetto e solidarietà nei confronti di quello che sta accadendo. E per esempio nei confronti della scomparsa di Virgil Abloh, non so se ricordate, 3 mesi fa il designer, tra l'altro giovane, è morto in maniera totalmente prematura, e quindi sfilano anche in suo onore diverse celebrities. Insomma, di questo e di tanto altro parleremo oggi. Cominciamo con un po' di musica, Becky Hill and Galantis con Run. 18:17, Mani di Protagonismo è iniziato da pochissimo, saremo insieme fino alle 20. Queste erano Becky Hill and Galantis con Run. E anche la moda fa la sua parte nel cercare di dare un messaggio, ecco, di diversità, di insomma, un messaggio di comunicare, ecco, da che parte sta la moda in questo conflitto. La moda è una libera espressione di sé e se può deve contribuire all'emancipazione individuale e collettiva nelle nostre società. Ce lo ricorda Ralph Toledano all'inaugurazione della Fashion Week di Parigi, e ce lo testimoniano i fashion designer ucraini stanno rilasciando varie interviste per dire appunto da che parte stanno e quanto sia grave la situazione. Mentre tutto il mondo della moda si sposta a Milano e Parigi, continua l'offensiva russa. Se il cortocircuito creato dai social network in un susseguirsi di video e fotografie condivise di tutto quello che sta succedendo ha un effetto straniante, nessuno è immuno dal senso di impotenza che si prova di fronte alla guerra. Però tutti quelli che stanno partecipando in qualche modo cercano di esprimere quella che è la loro no posizione, anche se The Show Must Go On, e lo sappiamo, però come ha dimostrato per esempio Armani con una sfilata senza musica, o come ha suggerito appunto Ralph Toledano, presidente della Fédération de la Haute Couture et de la Mode, all'apertura della Fashion Week, lo spettacolo può proseguire con solennità e sobrietà e può essere uno spunto di riflessione in questi tempi oscuri. La capacità di esprimersi creativamente si basa sul principio di libertà, e senza libertà sappiamo bene che è. E numerosi sono infatti i fashion designer che proprio in Ucraina negli ultimi mesi ci hanno dimostrato questa verità, facendosi conoscere in tutto il mondo per il loro talento, raccontando la storia di una nazione giovane, piena di vita e di energia creativa, legata alle proprie tradizioni ma proiettata verso il futuro. Tutto questo non può essere cancellato dalla guerra. Quindi insomma, anche in un qual modo il messaggio viene dato anche in quello che è il mondo della moda. Diventeremo ancora più forti, continueremo a infastidire il nemico con musica cool, moda cool e soprattutto con vera libertà e unità. Ci muoveremo più velocemente, costruire il nostro futuro sarà ancora più emozionante. Noi siamo la pace, scrive in un post Julie Pelipas, creative director, fondatrice del marchio di moda Upcycled Better. DressX, piattaforma nata in Ucraina per dare visibilità ai designer emergenti di tutto il mondo, che oggi conta uffici numerosi in tutti i paesi, lancia una collezione i cui proventi andranno direttamente al supporto della popolazione ucraina. E retail internazionali come Los Angelino Not Just a Label invitano a supportare i brand ucraini acquistandoli sul loro sito. Insomma, in qualche modo si cerca di andare avanti senza assolutamente dimenticare quella che è l'emergenza di questo periodo storico. Noi adesso abbiamo un ciccinino proprio di pubblicità, ma torniamo subito dopo, sempre con la musica, le chiacchiere di Mania di Protagonismo. Shut Up dei Black Eyed Peas del 2003 alle 18:26 come primo throwback di oggi di Mania di Protagonismo qui a Radio Parma 102.104. E vi ricordo che se non riuscite ad ascoltarci con le frequenze FM, quelle tradizionali, potete seguire le trasmissioni anche dal nostro sito web www.radioparma.it. Vi consiglio di seguire anche i social di Radio Parma, ovvero Radio Parma Official, sia su Instagram che su Facebook. Io sono VEE di Valentina, sia su Instagram che su TikTok, va bene? Ecco, quindi l'admin l'abbiamo. Ah no, c'è anche la mail, che è maniedi_protagonismo@radioparma.it. Dunque, cosa stavo guardando per voi? Ah sì, ho detto che non ne parlavo, però dovete capire che sono dei giorni in cui io vivo malissimo la faccenda della situazione in Ucraina, perché penso, oddio, ma cosa farò, cosa faccio se mi arriva la guerra qui e io devo evacuare con la Panda, che è il mio cane. Io ne ho due, Panda e Tano, ma dato che la Panda è un po' particolare e mozzica, la situazione cioè diventa complicata, no? Portarla poi nei vari rifugi e cose eccetera, e quindi sono, ogni volta che vedo una foto di gente che scappa eccetera, penso, io come faccio? Lo so, è molto egoistico, ma è la verità. Però vedo che effettivamente la situazione animali non è da sottovalutare, perché ne scrivono anche su Vanity Fair che anche gli animali appunto sono in cerca di salvezza. Mentre le associazioni si stanno muovendo per mandare cibo, medicine e denaro, l'Italia segue le indicazioni della UE e accoglie gli ucraini in arrivo con i loro animali anche senza documenti. La direttrice del canile comunale di Kiev chiede aiuto sui social: abbiamo 500 animali, aiutateci. E per ora gli orsi bruni del rifugio di Four Paws sono in salvo, e meno male. Dunque, scrive Natalia Mazur, chiedo ai partner internazionali, ai colleghi veterinari, ai rifugi e agli zoo di poter accogliere anche solo un animale domestico. Abbiamo bisogno di aiuto anche per il cibo. Ci sono 500 animali nel canile, 501 cani e 77 gatti. Lei, la direttrice del canile gattile di Kiev, è la capitale europea appunto assediata dai russi, a lanciare via social un appello disperato per chiedere aiuto per gli animali che in queste ore si sono ritrovati a essere vittime inconsapevoli e completamente incolpevoli, ovviamente. Una situazione che però non si limita ai soli animali che si trovano nei rifugi, ma anche agli animali domestici costretti a scappare dal paese coi loro umani, agli animali che avevano trovato rifugio nei santuari del paese, ai tanti animali selvatici che abitano questa terra che con i suoi 600.000 chilometri quadrati è il secondo stato più grande d'Europa dopo la Russia europea. Quindi insomma, gli animali ce ne sono tanti. Per il momento è impossibile far arrivare cibo e medicine. L'appello lanciato dalla direttrice del canile è finalizzato a un sostegno economico che permette di far sopravvivere nell'inverno ucraino le annotazioni di migliaia di animali che vivono nei rifugi. Possiamo accettare solo il sostegno finanziario in quanto la logistica è ancora interrotta, quindi mentre per le persone si stanno facendo raccolte di indumenti, medicine eccetera, per gli animali non si può fare questo tipo di raccolta perché non c'è modo di far arrivare il materiale lì. La OIPA International, l'Organizzazione Internazionale per la Protezione degli Animali, ha risposto subito all'appello di Natalia, dicendo i volontari, dichiarando di essersi subito messi in contatto con le associazioni sul territorio. I volontari delle nostre associazioni ci comunicano che nella città di Kiev sono stati riaperti i bunker per consentire alle famiglie di trovare rifugio. Le persone che invece hanno un animale domestico possono trovare riparo nelle metropolitane, nel luogo in cui è consentito portare con sé cani e gatti. Infatti ci sono delle immagini che vi giuro, il mio cuore proprio, sai, tipo esplode, ha spiegato Valentina Bagnato, responsabile relazioni internazionali della OIPA International. Si richiede che i cani indossino la museruola data la presenza numerosa di uomini e altri animali, giusto, e che i gatti restino all'interno dei trasportini. L'Italia accoglie rifugiati e accoglie anche i loro animali, anche perché, cioè, immaginatevi il dolore della separazione, non ce la posso fare. Dopo il consiglio dell'Unione Europea di allentare i controlli dei requisiti in merito alla documentazione veterinaria di cani, gatti e altri animali da compagnia che viaggiano con i rifugiati, il Ministero della Salute italiano Roberto Speranza ha subito accolto le indicazioni con una circolare emanata ieri sera che ha informato la Commissione e i Paesi membri dell'UE che accetterà l'introduzione in Italia di animali da compagnia a seguito dei cittadini provenienti dall'Ucraina senza la preventiva richiesta e il preventivo rilascio dell'autorizzazione prevista dall'articolo 32 del regolamento UE 576 del 2013, anche perché la situazione è abbastanza d'emergenza. Insomma, meno male che ci siamo subito in maniera adeguati, in maniera molto elastica. Gli aiuti di LAV ai rifugi in difficoltà, come cittadino ucraino puoi entrare in EU con i tuoi cani, i tuoi gatti anche senza i loro documenti, non abbandonarli, porta con te al sicuro, in caso di problemi contattare, c'è un numero, se volete ve lo dico pure, 06446 1325. Mi raccomando, vabbè, adesso parlo con noi, però è chiaro che... Che ansia, amici. Grande ansia. Continuiamo con un po' di musica per tenere su il morale. Comunque, cioè, vedo che c'è molta organizzazione. Ecco, questo un po' mi rincuora. E qua si viaggia di Polase, mi dicono, da casa Morini. Buonasera.
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 Non so se sono fuggita da un RSA, però... Questo è quanto oggi?
La primavera non ti si addice.
No, non
è il tuo.
Questo sole arrogante.
Arrogante, sì.
Stile Vladimir non mi piace.
Vabbè, sì. Sì,
è subito. In genere.
È entrata a gamba tesa lì.
Sempre per alzare l'asticella della
sì.
polemica.
Beh, vabbè, ma guarda, credo che tutto quello che si poteva dire su Vladimir sia stato detto. Siamo tutti qua a bocca aperta ad aspettare che si sblocchi qualche cosa.
Ma speriamo lo faccia fuori.
Guarda, esatto. Cioè, in realtà nella mia mente io penso, no? Cioè, se la vita fosse come nei film, ci sarebbe già tipo, sai, uno SWAT, una coalizione di intelligence di tutti i paesi più fighi che con un piano diabolico. E l'ho sottoposta a mia madre, no, la Marina, questa teoria che sappiamo tutti essere una boomer. E lei mi fa: ma anche loro ce l'hanno. Tu non hai idea come sia blindato lui. Dico, ho capito, però metti che ci si mette l'America, l'Inghilterra, la Germania, capito, che tra lei dice che lui è troppo blindato. Ah, la teoria di mia madre è che ci deve essere un golpe dall'interno.
Ha ragione, lo penso anch'io.
Sì, è effettivamente plausibile. No, questo al di là del boomerismo. È plausibile perché già gli oligarchi sono un po' sul chi va là, non sono molto felici. Però lui va, cioè lui va, non gli frega niente. Quindi insomma.
Cioè, sì, c'è qualcosa che va giù di guida perché. Cioè, non è normale.
No, per niente proprio.
Poi stiamo facendo della discussione spicciola.
No,
che
noi da bar, perché non siamo delle esperte di geopolitica. L'unica cosa che possiamo fare è nel nostro piccolo, come si dice, ventilare un po', cioè dare anche un po'. Perché crea un'angoscia terribile, quindi alla fine due chiacchiere, giusto per...
Ma poi noi anche razionalizziamo, riusciamo a avere un accesso alle informazioni in un modo o nell'altro. Mm-hmm. Io non avevo pensato ai bambini.
Sai che te lo stavo per chiedere?
Io ho un bambino di una certa età che già capisce.
Te lo stavo per chiedere, infatti.
È un po' un problema.
È un casino. Ho visto, c'è una ragazza, una psicologa molto brava che seguo su Instagram, che diceva, lei ne ha tre addirittura, non si è accontentata, bimbe più piccole del tuo, e lei diceva, mi sono resa conto che...
Sì,
la Giulia, adesso Schiena.
Sì, esatto.
E diceva, effettivamente mi sono resa conto che se una cosa non la riesci a spiegare a un bambino... In termini semplici, vuol dire che è molto complessa, una roba del genere, diceva
e
lei.
E poi hanno delle paure che noi non ci ricordiamo che avremmo potuto avere la loro età, perché noi una guerra non l'abbiamo vista, non l'abbiamo vissuta.
Non così da vicino.
Perché qui ha messo in dubbio anche tutta una vicinanza culturale, oltre che di chilometri.
Cioè, in che senso, scusami?
Nel senso che si tratta di un paese che è, tra virgolette, europeo.
Sì, certo.
Non è come quando vediamo le guerre
giusto.
In Afghanistan.
Certo.
C'è una certa partecipazione emotiva, ma non così.
No, è più una cosa quasi etico-morale. Cioè, ovvio che la guerra non piace a nessuno, ma quando è così lontano...
Certo, poi spesso c'è un altro tipo di religione, un'altra cultura.
Esatto.
Si parla di paesi del Medio Oriente, quindi sì, lo sappiamo, però c'è una specie di lontananza.
Certo.
Qui c'è una vicinanza culturale di chilometri, perché più o meno sono 2000 chilometri.
Sì, sono. E quindi con Samu come hai fatto?
Allora, lui sa perfettamente cosa sta succedendo,
okay.
Sa chi sono le parti in causa, sa perché non è, ma è un bambino molto chiuso, quindi mi fa le domande, è assolutamente affascinato, quasi morbosamente, dal vedere i video di bombardamenti che io non gli faccio vedere.
Perché lui è molto, sì, certo, l'occhio del bambino che vede quelle cose lì è diverso da un adulto, certo.
Perché non ha lo strumento per razionalizzare quello che vede. Tanto più che noi non guardiamo la televisione, quindi non guardiamo sicuramente i telegiornali quando mangiamo, quindi è molto filtrato da me quello che gli arriva.
Okay.
Ma è successo che insieme a tutti i compagni ne parlassero e quindi la maestra ha dovuto affrontare l'argomento.
Poretta, un po' mi dispiace.
E ci ha mandato una mail per farci il punto a noi genitori di quelle che sono le paure dei bambini, che io non pensavo.
Perché sono completamente diverse dalle nostre, ovviamente.
Certo, perché la loro paura è... che è un po' anche la nostra, che arrivi qui, ma la paura più grande è che il papà, i fratelli maggiori, gli zii possano partire. E questa è una cosa che noi invece, che conosciamo un po' il sistema militare, sappiamo che
adesso non funziona più così. Però anche per loro deve essere, è arrivata dai film. Da cosa è arrivata? Come hanno fatto l'associazione mentale del guerra uguale papà, mio fratello, mio cugino devono andare via?
Non lo so. Guarda, io in genere, allora, questa cosa ce l'hanno avuta tutti i bambini.
Mm-mm.
Quindi a più livelli tutti hanno pensato la stessa cosa. Perché io mi sono fustigata perché l'altro giorno ho fatto una battuta in casa con mio marito che rideva e gli dicevo, ridi, tanto al massimo parti te, io rimango qua. Così, no? Non ho pensato che era Samu che mi ascoltava.
Poverino.
E lui non dice niente, però vengono fuori dopo queste cose qui.
Certo.
E quindi abbiamo dovuto in due riaffrontare la cosa, che non ti preoccupare, noi siamo nella NATO, che è comunque l'esercito più grosso.
Sì, quindi prima che ci sia prima che ci sia bisogno di arruolare.
Sì, e poi fargli spiegare anche che non arriva qua. Perché io gli devo dire che qua non arriva assolutamente. Non posso tenere aperta la porta e dire non si sa.
Certo.
I bambini hanno bisogno di sì, no e sicurezze.
Certo.
Farò in tempo a mangiarmi le parole eventualmente. Però
sì, esatto, cioè, mal che vada gli dici guarda la mamma si è sbagliata.
Sì, per carità, però è giusto tranquillizzarli perché poverini hanno delle paure che noi non ci ricordiamo più da grandi come
potrebbe essere.
Tanto più che non l'abbiamo vissuta con questo bombardamento mediatico.
No, esatto, anche se sì, era tutto molto lontano quando
certo,
qualcosa è successo.
Cose che noi abbiamo studiato, cose che vediamo che succedono là, è diverso.
Mm-mm. Bene, ecco un altro problema, un'altra cosa, un altro problema a cui non avevo pensato.
neanch'io.
Tra i vari risvolti, no, delle quello che può succedere, a questo non ci avevo proprio pensato. E a parte questo, com'è andata la tua settimana? A parte questa bellissima risvolto genitoriale?
Bene, dai, a parte questa primavera che spinge.
Lo sai che qualche mese all'anno ti tocca, Eli.
Lo so. Però guarda, in questo momento è bellissima perché la natura va avanti, indipendentemente da quello che noi facciamo.
Capito, almeno quello è di almeno per me un po' è di consolazione.
Sì, assolutamente, ci ho pensato oggi. E ho detto, guarda, la vita che spinge nonostante tutto.
Che può essere appunto sì, cioè nel senso, per carità, non risolve i problemi concreti.
No, certo.
di quello di come dice, però allo stesso tempo ti fa ridimensionare anche un po' come siamo,
sì, come se avesse un equilibrio un po',
sì, sì, in qualche modo sì. Anche perché è l'unica cosa che possiamo fare, è quello che dico sempre, cioè io mi crea angoscia tutta una serie di cose, ma nello specifico, a parte rimanere informati, fare le raccolte fondi,
quando
materiale, quando è possibile farle, noi adesso davvero possiamo fare pochissimo come cittadini italiani, quindi bene, bene. Allora mandiamo un attimo di pubblicità, quando torniamo sempre con Leli poi cominciamo a entrare nel topic dei libri spettinati, sono molto curiosa. The Chainsmokers con High alle 18:46 minuti qui su Radio Parma, in collegamento direttamente in esclusiva da casa sua nel suo letto, giusto?
Brava, sì.
Ok. Con la nostra Elisa Morini, bookstagrammer e bookswitch, che potete seguire su Instagram appunto come La Spettinata, ma anche, aiutami che mi scordo l'altro profilo,
Moonlight Magic Lab.
Adesso mi ci vuole almeno Eli 6 mesi per ricordarmelo, abbi pazienza.
Ma a volte non me lo ricordo, ecco, perché non me l'ho dato, non lo so.
Dove potete insomma seguire le sue tante attività, sia di gruppi di accademiche di studio che di indagini dell'occulto, no?
No, diciamo che studiamo la storia della stregoneria.
Ecco, la storia della stregoneria e tante altre cose super interessanti, e i libri ovviamente. E cosa hai portato per noi stasera, cara?
Allora, io ho finito questa settimana di leggere un libro che parla di un personaggio che conosciamo tutti, un personaggio letterario che ce l'hanno inculcato in testa con un libro bruttissimo a scuola.
Ah, ok.
Che però è un personaggio storico.
Ok.
Perché è vissuto veramente.
Ok. Oh.
Lo svegliamo subito.
No, aspetta, aspetta. Vuoi provare a darci degli indizi? Vediamo se lo indovini. Allora, te l'hanno fatto studiare a scuola? Ti hanno fatto studiare lui? Lui o il libro brutto te l'hanno fatto leggere?
Il libro brutto hanno fatto studiare a tutti alle superiori.
A tutti alle superiori, ok. Ma lui che ha scritto questo libro è un personaggio storico a sua volta, non è solo uno scrittore, giusto?
No, beh, è uno scrittore, uno dei più grandi scrittori italiani che abbiamo, che io non sopporto, e per vari motivi.
Vabbè, allora è Manzoni.
Ma sì, brava.
Nessuno lo sopporta Manzoni!
È raro che trovo delle persone che mi dice trovi i tifosi bellissimi.
Manzoni, guarda, una lettura proprio
sempre con questa provvidenza, sempre con questa
bigottone, bigottone Manzoni, pesante, madonna, sì, ho indovinato, sai che noi Arieti siamo leggermente competitivi, ho indovinato.
Sto anche godendo con te perché
grazie. Il buon Alessandro, che se non fosse
il buon Alessandrone,
sì, che se non fosse per il marketing che hanno fatto su I Promessi Sposi, no, in realtà aveva scritto tante altre cose che nessuno,
per carità, io considero addirittura la Delchi superiore ai Promessi Sposi.
Guarda, averlo letto,
la Delchi è secondo me molto bello. Però è chiaro che noi studiamo I Promessi Sposi perché è il primo esempio di romanzo storico italiano.
Certo, ma tu invece, dato che non ti piace, perché poi ti sei voluta fare del male leggendo altre cose di Manzoni, scusa?
Non ho letto altre cose di Manzoni, ho detto che all'interno di questo libro ci sono dei personaggi un po' inventati da lui o un po' diciamo romanzati, ma erano personaggi storici, per esempio l'innominato,
certo,
personaggio bellissimo tra l'altro,
anche il nickname che io do al mio ex a volte.
E sì, c'è una continuità, come mi confermi?
tra il mio ex e l'innominato? Sì, forse okay. Sì, non lo so.
Sì, per nome.
Ah, sai che non lo so, non lo so. Dopo ce lo diciamo, vai avanti.
Bene, allora l'innominato è un personaggio storico che uh-huh. L'ha preso e ha creato questo personaggione perché è molto bello, cioè,
sì,
uno
forse
dei
è una delle cose
belli.
Sì, brava, è una delle parti più a parte che il cattivo di base è sempre più interessante che l'eroe, secondo me.
Sempre, però, anche nella Disney.
È brava, la Disney in Harry Potter, se vogliamo metterla.
Beh,
però sì, nei Promessi Sposi, in cui sono tutti questi personaggi un po', capito, pavidi, molto capito,
oddio succede in balia degli eventi,
brava, cioè, lui è quello no. più cazzuto,
sì,
no,
comunque come personaggio storico era un brigante, era un comunque uno che viveva ai limiti della legge,
capito,
insomma,
faceva
no?
Quello che ne aveva voglia lui, quindi per forza che diventa più interessante. E
è
quindi,
che poi Manzoni l'ha reso un personaggetto alla fine, però
cioè,
bello.
L'ha un po' ridotto, dici?
Però bello,
ok,
sì. E l'altro personaggio storico è la monaca di Monza,
aspetta, Galeotto, no, mi scordo.
No, allora Galeotto fu il libro, è Paolo e Francesca.
Esatto, invece
la monaca di Monza,
la sventurata rispose. Senti, metto una canzone, guarda, di una che tra l'altro ha un nome che ci piace molto perché si chiama proprio Ariete, lei, e poi torniamo e continuiamo a parlare della monaca di Monza, la sventurata. Yes. Castelli di Lenzuola per Ariete, e noi sempre in collegamento con la nostra Eli Morini che ci parla, cioè ci ha portato, diciamo, un carico da 20 stasera, perché è un nomone della letteratura italiana, da e ovvero il Manzoni.
Sì.
Però in una chiave diversa, cioè, già sì. Però in una chiave,
ecco.
In una chiave diversa, giusto?
Sì. Esatto, allora io ho preso questo libro recentemente, uh-huh. È uno di quei pochi libri che ho preso e letto subito,
okay.
E letto in una settimana, oh. Perché è un libro che è molto scorrevole, ovviamente è un romanzo,
certo,
ed è un romanzo storico,
okay.
Il che cosa vuol dire? Che parte da un fatto, un personaggio esistito storicamente, uh-huh. L'autore si informa dalle fonti e ricostruisce una storia romanzata.
Okay.
Nel senso che a un certo punto l'autrice, perché si parla di una donna, è andata negli archivi del processo che c'è stato, eccetera, e ha preso tutti i personaggi e li ha messi come se fosse in teatro, no?
Mm.
Ovviamente alcuni dialoghi, come sappiamo, nei romanzi sono inventati. Ma qual è il bello di un romanzo storico fatto bene? Mm. Che è plausibile.
Ok.
Quindi si parte dal fatto storico.
Certo.
E ovviamente ci sono delle parti un po' di fiction, dove magari le fonti dimenticano dei pezzi, allora l'abilità dell'autore è quella di creare un unicum, mm-hmm. Vogliamo alto stasera
paroloni, stasera,
ecco, ovviamente mi sento
alziamo
ispirata.
Il livello, vai, grandi, ecco. È il Polase.
Hai visto, l'ho appena preso.
Il Polase, la botta di Polase ha fatto effetto.
Quindi è molto raro trovare della gente che riesca a scrivere un romanzo storico in modo accettabile, che sia bello, cioè che sia attendibile storicamente e che sia bello anche da leggere.
Ok.
Spesso non si trovano entrambi gli aspetti insieme.
No, perché sono, esatto, tendono a essere
difficile.
un po' difficili. Ma quindi, scusa, perché poi voglio essere sicura di aver capito, l'autrice di cui parleremo stasera, non riveliamo ancora il nome, ha preso un personaggio manzoniano.
Sì, che è uno storico, cioè vissuto davvero.
Ok, perché
e
poi
ha fatto su il romanzo della sua storia,
che
dall'inizio fino alla fine tragica.
Che poi anche Manzoni ha fatto quello, nel senso, anche lui ha preso personaggi realmente esistiti, ma ci ha costruito sulla storia diversa? Cioè,
allora,
l'ha messo in un
Manzoni
contorno
ha creato
storico.
I personaggi.
Ok.
A parte,
esatto, brava, esatto,
e
l'illuminato
che sono parte, diciamo, della rappresentazione, ma non sono i protagonisti,
no,
perché Renzo,
certo,
e Lucia sono di invenzione.
Ok.
immettendoli nella Milano del 1627-1630.
Perfetto.
E invece questa autrice ha preso, lo posso dire, la Monaca di Monza.
Ok.
Se l'è tutta studiata anche con gli archivi del processo che le hanno fatto, della testimonianza che lei ha dato,
okay,
eccetera, eccetera. Insomma, la storia la conosciamo tutti.
Beh, ma poi dopo la rinfreschiamo perché io l'ho studiata un milione di anni fa. È parte bella, ma poi, so, prof, non ho ripassato perché non ero...
Non ero pronta.
Non ha detto che interrogava oggi, prof. Ok, quindi personaggi che in un certo senso sono conosciuti soprattutto grazie a quello che ha scritto il Manzoni, ma lei invece fa un lavoro, immagino, non dico completamente diverso, però sicuramente più approfondito sulle vite, sì, le storie di questi personaggi.
Racconta tutta la sua storia da quando era bambina.
Ho capito. E della Monaca di Monza, ma non dell'Innominato?
No.
Ok, c'è qualcuno che l'ha fatto per l'Innominato?
Non lo so. Adesso mi informo.
Sarebbe curioso. E non sapevo cioè dovrei saperlo perché li ho studiati, ma non me lo ricordavo neanche che effettivamente gli unici veramente esistiti di tutta la saga dei Promessi Sposi fossero loro due. Per dire, sì, t'avrei detto, cioè quello, il tipo che si fa la prof, scusi il linguaggio.
No, qui ce n'è un altro, ma è venuto.
Pronto? Abbiamo perso Leli. Pronto? Pronto, Eli? Eli? Niente, proprio sul più bello. Non so, io avrei detto che anche quello che si fa... È caduta. Vabbè. Avrei detto che anche quello che si fa, la Monaca di Monza, è realmente esistito. Però, sì, vabbè, insomma, magari adesso mi sbaglio. Lei sicuramente è più ferrata di me. Noi intanto abbiamo il piccolo break, quello del segnale orario tra le 18 e le 19, in cui ascoltiamo le notizie locali e regionali e un ciccinino di pubblicità. Ma torniamo subito dopo, sempre qui, sempre mania di protagonismo, sempre con Leli Morini. Andiamo a vedere questo romanzo storico in cui si prendono questi personaggi realmente esistiti, tramite la ricerca dell'autrice si vive tutta la loro storia da quando è nata fino alla fine. Rimanete con noi, torniamo fra veramente qualche minuto, poco. Leon dal 2008 con Sex on Fire alle 19:12 minuti per la seconda parte di Mani di Protagonismo in questa giornata che in cui la sfiga non fa altro che come si dice? Non schiantarsi, qual è il verbo giusto? Accanirsi contro di me. Ma tra l'altro il post si riferisce Leli a una storia di Instagram in cui ho raccontato le fantastiche avventure di Tano e una cacca che ha mangiato lungo la nostra passeggiata, non scendo nei dettagli. Era solo la seconda mio secondo encounter con la merda di oggi, perché stamattina stamattina prendo la panda, vado a fare la passeggiata con Lia Begani e uno dei suoi cani, parte del percorso, no, educativo della panda, che è un po' una testa di cavolo, e troviamo il campo bello appena concimato, e quindi la panda cosa pensa di fare? Rotolarsi nella merda di vacca allegramente. Quindi già stamattina in realtà avevo lavato, sterilizzato, pulito la panda, poi ci ha pensato Tano a dare il colpo di grazia.
Mamma mia.
E mentre c'è stata la pausa, io prendo il mio solito tè delle macchinette che molti rabbrividiranno ma io adoro, e me lo sono rovesciata addosso, bollente, amici. Quindi insomma, la giornata, è quelle giornate che devi stare fermo, chiuso in casa, tipo, ma non sempre si può, ahimè. E comunque Eli, tra l'altro è caduta pure la linea, per cui giusto per aggiungere,
ci hanno tolto la trasmissione.
No, ancora no. E siamo sempre però a una polemica, cioè manca sempre quella polemica in più per farcela chiudere, e noi però ci giocheremo le nostre carte, questo ti devo dire. Stasera ci porta la nostra spettinata del cuore, un romanzo storico che ci insegna, giustamente, perché io per esempio non la sapevo la definizione giusta, essere quando prendi un personaggio, una circostanza veramente esistita e vai a colmare le lacune con... tra virgolette, dialoghi, fiction, parti che mancano, però con una base reale basata sulla ricerca di quello
e
che era.
Deve anche essere verosimile, certo. Nel senso che un personaggio non lo posso far parlare come parlerei io adesso.
Senti, ma ecco, mi fai porre subito una domanda, no? Se sarà un genere anche quello, cioè se io invece prendo un momento storico, per dire X, no? La prima guerra mondiale, per esempio, e i personaggi realmente esistiti, li faccio avere un dialogo, che ne so, totalmente fantascientifico.
Non è un romanzo storico.
Diventa tutta fiction, un romanzo basta. Okay.
Sì, praticamente è un romanzo di ambientazione storica.
Ah, ok.
Quindi,
okay.
Per esempio, diciamo che l'epoca storica diventa un vero e proprio personaggio, come se fosse un attore.
Ah, ok, ok.
Di questa cosa.
Certo, certo. Bene, perché grazie.
Perché è assolutamente importante ai fini di tutta la costruzione dell'ambaradan.
Giusto.
Questo termine tecnico.
Dice Ziambaradan. E quindi invece quello di stasera è un romanzo veramente storico, perché è basato su tutta una serie di cose e plausibile, cioè la parte aggiunta, la parte nuova è però plausibile,
è
con
linea,
ok, sì. Perfetto.
E alla fine del libro ci sono addirittura le spiegazioni dell'autrice, che dice: ho inventato questo, questo l'ho trovato lì, le fonti che io ho consultato sono queste.
Okay.
Voi potete leggere anche questa roba. Si fa così, una cosa fatta bene. Anche la possibilità ai lettori di andarsi poi a informare da soli.
Perfetto.
Quindi lei ti dice: ho inventato questo, mentre questo è assolutamente vero, l'ho trovato in questo posto.
Ok, chiarissimo.
E quindi l'autrice, che è Marina Marazza, quindi un'italiana donna che ha scritto un bellissimo romanzo storico, ma lei è specializzata in romanzi storici. Ne ho letto un altro suo, che è Io sono la strega, che raccontava la storia di Caterina Dabroni, che è realmente esistita ed è stata messa a rogo a Milano.
Periodo storico? Ok.
All'inizio del 600, lei si muove sì nell'età moderna, e anche questo che si intitola Il segreto della monaca di Monza, di appunto Marina Marazza, è ambientato nella Milano spagnola ultracattolica di fine 500 inizio 600.
Ok, perfetto. E però dicevi prima che comunque, nonostante la sua, diciamo, serietà, ecco, se vogliamo, di questo romanzo storico, è di facile lettura.
Assolutamente sì, perché la capacità di questa autrice è di creare un romanzo che assolutamente scorre, i personaggi dialogano tra di loro, e quindi la storia, che già è un po' pruriginosa, no? Ce l'hanno sempre un po' girata come questa storia di peccato, di lussuria, lei la va a indagare da un altro punto di vista, ovviamente molto più psicologico. E però c'è tutta questa vicenda, perché poi, oltre la tipica vicenda che conosciamo, si parte da quando lei è piccolina, quindi i rapporti col padre, che la obbliga.
Bello, ok.
Del perché c'è questo rapporto col padre, e del perché una donna destinata alla chiesa non poteva dire di no, anche se le chiedevano formalmente il consenso.
Però alla fine era un consenso farlocco.
Sì, quindi questo patriarcato. Ecco, e ogni tanto parte.
Ogni tanto parte l'acuto, no, ok.
E poi va avanti la storia e va a indagare di come lei si sia innamorata di Paolo Osio, che era il confinante.
Che anche lui è realmente esistito?
Lui è realmente esistito, okay. E hanno avuto una figlia.
Giusto. Ma scusa, tornando a quello che dicevi di lei da piccola, quindi se vogliamo, senza farne un'analisi, c'è anche un risvolto psicologico, quindi, di tutta quella che è la sua avventura.
Assolutamente. Allora, lei era di famiglia potentissima, i De Leiva, e suo padre Don Marino, Don Martin, perché mi confondo, era il signore di Monza.
Okay.
Era spagnolo e era riuscito, attraverso tutti i vari maneggi, favoritismi, così, a diventare il signore di Monza. Quindi lei era feudataria di Monza.
Okay.
Ed era l'unica figlia avuta dalla prima moglie, che però era morta. La moglie, che era di famiglia ricchissima, aveva lasciato tutta l'eredità a Marianna. Lei si chiama Marianna, la monaca di Monza.
Ah, ecco, vedi, non lo sapevo questo, per esempio.
Il padre si risposa in seconda nozze con una spagnola, va a stare in Spagna, e ha bisogno della dote della moglie, che però era ereditata dalla figlia, la figlia andava in convento, questi soldi venivano a lui.
Hai capito, il bastardo infame, possiamo dire, questa si può dire.
Assolutamente.
Scusa,
a parte che era sai, lì era un po' costume all'epoca
di fare questa operazione, certo.
Si destinavano comunque dei figli in una nidiata di 7-8, c'era sempre quello che veniva fatto prete, monaco, quella che veniva mandata nelle suore.
Okay.
Era proprio di prassi. Mm-hmm. In più, a volte lo facevano proprio per sbarazzarsi di figli.
Ah,
se
cioè,
ce n'erano troppi,
se ce n'erano
anche nelle famiglie ricche, perché comunque la ricchezza non si poteva dividere.
In che senso?
Dovevano mantenere il primogenito e gli altri andavano dotati, le femmine di una dote e i maschi di qualcosa per far qualcosa.
Certo.
I figli cadetti. Quindi insomma era sempre un po' un problema.
Ho capito. E quindi lei, poveretta,
questa povera Marianna,
sì, esatto,
si trova a essere cresciuta con l'idea che sarebbe andata a far la monaca, ma lei lo dice proprio chiaramente, a 13 anni dice a suo padre: io voglio sposarmi e avere dei figli, io voglio innamorarmi. Adesso qua è un po' romanzato, ovviamente.
Certo, però...
La mandano lo stesso e quando le chiedono il consenso lei dice: sono tentata ma non posso disubbidire. Cioè, erano tutte queste donne che, come sempre, erano sottomesse al potere maschile dell'uomo di riferimento.
Certo.
Il padre, il fratello, lo zio, quello che era, e facevano quello che dovevano fare, perché non prevedevano ribellione, perfino loro stesse.
Cioè, quindi, scusami, attraverso la saliva, questo consenso non era solo teorico, cioè, o meglio, era formale, però andava proprio tecnicamente dato effettivamente da loro.
Sì, il
nel rito c'era,
diciamo,
okay,
viene chiesto il consenso e tutte poi lo davano.
Certo.
Perché poi cosa facevano? Uscivano e tornavano in famiglia?
Capito, che è un po' come quando dici, no, che le donne però alla fine, se vogliono, possono uscire da certe situazioni. Sì, aspetta un attimo, non è così semplice.
Non è così semplice,
capito?
Bisogna indagare tanti
cosa
aspetti,
c'è dietro,
insomma,
certo.
Figurati,
certo,
una volta, perché comunque parliamo di 400 anni fa.
Capito.
Insomma, è molto difficile.
Povera Marianna, mi viene da dire.
Sì, diciamo che poi subito si crea pure la sua inquietudine di anima passionale, lei voleva comunque vivere, tutto un suo, come si dice, un suo salotto, perché
okay,
lei comunque è la figlia del feudatario di Monza, lei per rango era sopra la badessa.
Pur diventando suora, quindi?
Assolutamente sì, perché sai, i ranghi nobiliari venivano assolutamente rispettati.
No, in realtà
vice priora, a un certo punto vice badessa diventa.
Cioè, io pensavo che nel momento in cui diventi suora, ciao, tipo, invece
no,
con
no,
i titoli
no,
nobiliari contano lo stesso, vedi, non lo sapevo questo.
Sì, certo, lei aveva proprio un potere proprio anche economico lì all'interno. E quindi niente, succede che poi lei comincia a guardare dal giardino questo giovane bello, aitante, che si allena con la spada in giardino senza la casacca.
Un po' mezzadro, come direbbe la Veronique, che tu non so se hai incontrato, se hai sentito, però ormai questa definizione dell'uomo quando è a petto nudo e suda un po' è il mezzadro. Sì.
Esatto, un po' mezzadro. E cominciano a frequentarsi, lui a entrare dentro il convento, perché nonostante facciano una cosa di un peccato inaudita, di avere commercio carnale, come dice proprio nelle deposizioni del tribunale, si chiama proprio commercio carnale, lui entra dentro il convento, ma lei non può uscire, lei assolutamente non vuole uscire, perché è il massimo peccato che può fare una monaca di clausura.
Cioè è peggio,
tutto il resto va bene.
Esatto, sì. È peggio uscire che trombarsi uno dentro le celle.
Esatto.
Esatto. Ok, perfetto.
Ovviamente poi c'ha tutte le amiche dentro che le tengono le parti.
Chiaro, c'è
perché
l'amica.
Perché da sola non avrebbe potuto fare, finché tutto il convento lo sa, perché poi c'è stato un aborto, non si sa se indotto o
naturale, sì.
Sembra che sia nata una bambina che lui abbia riconosciuto e abbia portato a casa sua come sua figlia legittimata di madre ignota.
Che vuol dire,
insomma,
rarissima faccenda quella della madre ignota, perché il padre eccetera, molto
più
spesso.
Però una volta giustamente tu potevi avere magari un intrallazzo con una donna sposata, questa ti faceva il bambino e tu padre te lo portavi a casa.
Capito.
Per non abbandonarlo.
Certo.
E quindi lo potevi legittimare.
Chiaro.
insomma, beh, cioè, è molto interessante.
No, esatto, c'è cioè, veramente un... Cioè, a parte che ha una vita molto più eccitante della mia, sicuramente, cioè le avventure vissute da lei sono molto più...
Ha anche sofferto molto, poverina.
Infatti, magari...
Perché lei comunque...
No, aspetta, dimmi. Adesso mettiamo la pubblicità, quando sì. torniamo ci racconti invece le sofferenze. Questo abbiamo parlato delle scappatelle. Esatto, le scappatelle. Quando torniamo ci parli della sua sofferenza, della povera Marianna, monaca di Monza. Comblotto, gomblotto.
Sì, ci ho pensato anch'io.
Gomblotto, Eli, per censurare la nostra libertà di espressione.
Siamo scomode per qualcuno.
Siamo molto scomode, Eli. Soprattutto
anche
per...
polemica.
Esatto, per quello, capito. Dunque, in collegamento con la nostra Elisa Morini, e volevo chiederti, stasera cucina sempre The Husband?
Sì, ha messo le orate in forno. Sento il profumo da qua.
Che bravo uomo. Va bene, basta invidia. Volevamo
sono andata a vedere se era pronto, ma sono ancora indietro.
Ok. E niente, quindi vuol dire che rimani con noi fino alle 20, dai.
Certo.
Anche perché dopo voglio... Però invece noi stavamo parlando del romanzo di Marina...
Marazza,
l'ho scritto e non riesco a leggere la mia calligrafia, capisce che livelli siamo, ecco. E che si intitola?
Il segreto della monaca di Monza.
Perfetto, anche facile da ricordare, Valentina, ce la puoi fare. Abbiamo visto quella che è la parte, se vogliamo, più ludica, nel senso che dall'infanzia, di come mai lei poi sia finita nella situazione in cui si è trovata, e del suo però aver da sempre manifestato, no, desiderio di innamorarsi, comunque sì. vivere, non essere reclusa in un convento, ci va lo stesso, ma poi da dentro dice, sai cosa c'è? Mi avete messo
che
qui
mi piace quello lì,
mi piace il mezzadro. E però dicevi prima giustamente che sì, ok, gossip, vita se vogliamo anche abbastanza frizzarella, però ha sofferto tanto Marianna, che così si chiama
sì.
la monaca di Monza, imparo stasera.
Allora si chiama Marianna, poi come suora ha preso il nome di Virginia Maria.
Che noia.
Suor Virginia Maria.
Che noia. Vabbè, che anche Marianna non è lontano, però Virginia Maria, ok, ok.
Sì, molto più pio come nome. E praticamente ha avuto degli aborti, si è dovuta separare dalla sua bambina.
Ok.
E lo dice proprio in un dialogo accorato in cui lei non la vuol prendere in braccio appena nata, perché dice non posso permettermi di volerle bene.
Questo è molto doloroso, sembra molto doloroso.
Sì. Io stavo male a leggere quelle pagine lì.
Te credo, sì.
Allora, non è il primo libro della Marazza che leggo. A me lei come autrice piace molto.
Uh-huh.
Ho letto quello della strega precedente, Caterina Dabroni.
Sì.
Come dicevo, che sì, è una roba che ti prende alle viscere, perché la situazione di tante donne che si reputavano e le reputavano streghe, quindi di essere messe a rogo, eccetera. Ma qui c'è la sofferenza di una donna in cui ti immedesimi molto di più.
Ok.
Quindi della persona che fa quello che gli dicono gli uomini di fare, quello che gli dice il sistema, e anche la Chiesa.
Certo.
Perché comunque siamo nella Milano, come dicevamo, molto cattolica, Milano spagnola, dove c'era il cardinal Federigo.
Ma tu dici...
Il cugino di Carlo Borromeo.
Tu dici ti immedesimi molto di più in questo... Per come è stata la storia della sua vita rispetto
sì,
all'altro?
Assolutamente okay. sì.
Okay.
Ah, perché lei ha avuto la vita di ogni donna.
Stiamo
restando la storia della clausura.
Certo.
Però tante di noi hanno dovuto accettare delle situazioni che venivano imposte.
Certo.
E tante di noi si sono innamorate di quelle che non potevano avere, o c'era un inghippo.
Certo.
Tante hanno perso dei figli, insomma... È un po' più moderno rispetto all'altro,
sì,
nonostante la materia di cui tratta.
Porta la monaca di Monza da figura mitologica, se vogliamo, come è nei Promessi Sposi,
sì,
a una donna più reale, sì, esatto,
sì,
terrena.
Assolutamente sì. Poi dopo a un certo punto le voci si espandono. Lei non può più continuare a tenere questo stile di vita e lei stessa sentiva questo senso del peccato.
Perché quindi comunque anche lei è credente.
Beh, assolutamente era stata cresciuta come credente, quindi faceva dire le novene, pregava tutto il giorno finché non sveniva. sul pavimento.
Oh, signora, per punirsi, sì, esatto, per... Ah.
Si è fatto esorcizzare a un certo punto perché diceva: io non lo voglio più, perché so che è sbagliato, soprattutto dopo la perdita del primo bambino, lei non voleva più passarci attraverso quel dolore.
Certo.
Quindi che poi quello... il controllo delle nascite non era contemplato.
No. E poi quello che facciamo comunque anche noi, cioè pensare che di quello che c'è di sbagliato nella situazione siamo noi, invece di renderci conto che quello che c'è di sbagliato nella situazione è fuori, cioè il fatto che l'abbiano messa contro la sua volontà.
Insieme, certo. Allora, dal libro poi sembra che lui fosse innamorato di lei. Quindi anche questa storia che è andata avanti più di 10 anni era reciproca comunque.
Certo. Beh sì, anche perché scusa, se fosse una scappatella non dura 10 anni, no? Almeno.
No, assolutamente. Lui si cavava la voglia.
Esatto.
Detto proprio così. Poi succede che alla fine cominciano a parlare, perché tutto il convento lo sapeva, e comincia a sentirsi fuori.
Fuori dal convento,
Monza parlava.
Addirittura, ok.
E hanno cominciato a fare delle indagini. Nel frattempo si sono macchiati di omicidio. Hanno fatto fuori una conversa perché minacciava di parlare.
La conversa sarebbe una suora di grado basso?
Cos'è? Praticamente una ragazza perduta, quelle che vedevano ad amoreggiare, sì, che non era più illibata, le prendevano e le mandavano a fare le serve nei conventi.
Giusto, perché sai, non è che magari avevano la sua vita. Ok.
No, succedeva così. E quindi lei, che era la sua servitrice, diciamo, era presente a tutto, anche al parto. E quindi a un certo punto minaccia di dirlo. E loro dovevano tutelarsi, perché lui sarebbe stato ucciso.
Addirittura.
E lei sarebbe stata, in teoria, uccisa anche lei.
Mazza, o però.
Però dal tribunale ecclesiastico, perché lei era comunque parte della chiesa.
Mi stupisce il fatto che ci fosse prevista una sanzione, una punizione per lui, perché di solito invece l'uomo non veniva minimamente.
No, a lui tagliavano la mano e poi lo smembravano.
Ah, ok, quindi
dovevano assolutamente tutelarsi.
Capito. Però non male la situazione.
Poi finisce in un altro modo, dopo te lo racconto.
Brava. La situazione si fa tesa comunque. John Newman con Waiting for a Lifetime, qui a Mania di Protagonismo. Siamo nel vivo vivissimo dei nostri libri spettinati e come sempre non delude mai il nome che abbiamo dato a questa rubrica, perché la storia che ci ha portato il libro che ci ha portato Leli stasera fa conoscere tutta una serie di aspetti della vita di un personaggio storico conosciutissimo in realtà, ovvero la monaca di Monza, ma in un modo completamente diverso, non dico rivoluzionario, però si vanno a capire tutta una serie di aspetti della sua vita, di sfumature che nessuno di noi che a scuola sui banchi ha letto I Promessi Sposi si era mai immaginato. Sì, ok, sicuramente lei pensavamo che avesse sofferto questa sua storia d'amore con... come si chiamava lui? Aiutami.
Paolo Osio,
ma tutti sti retroscena e come lei ha vissuto questi anni e gli anni precedenti della sua vita, proprio, cioè, zero, ecco, personalmente. Quindi sempre interessante. E arriviamo a alla scuola. Senti, ma quindi lei stessa commissiona l'omicidio?
No.
Lui?
In teoria lei non è che non voleva, cercano di andare a convincere questa conversa che loro hanno chiuso in un bugigattolo a non parlare. Lui entra da una finestra e invece che farla prenderla e farla sparire, la ammazza bastonata.
Lui lui personalmente?
Lui, sì. Poi dice alle altre, compresa a Marianna, di stare zitte perché tanto anche loro la volevano morta. Quindi parte tutto un flash di lei che si sente ancora più peccatrice, perché sa che avendola uccisa si è salvata.
Aiuto.
Perlomeno per il momento.
Che dramma però, pazzesca sta
storia. No, ma ha avuto una vita, il fatto è che è vero che l'hanno uccisa.
Nel senso che immagino nelle ricerche della scrittrice ci saranno tutte le referenze di come di come sia stata provata questa.
Sì, perché poi c'è stato un processo, quindi è venuto fuori tutto, è tutto scritto agli atti.
Però un po' true crime anche la vita della monaca di Monza, lo sai che mi piace sempre quando c'è l'elemento.
Poi vedrai com'è finita.
Vai.
Allora, praticamente, comincia l'indagine, lei la prendono, la portano in un altro convento e cominciano a interrogarla, ma interrogano anche le altre suorine, sue amiche che le hanno tenuto la parte.
Certo.
E cominciano a confessare, pensando di salvarsi, e lei a un certo punto decide, sotto tortura, perché le hanno torturato una mano,
oddio,
di ammettere tutto quello che è successo.
Signora, ok.
Nel frattempo Osio prende, perché l'hanno messo in carcere, poi lui evade e scappa nella Repubblica di Venezia.
Ok.
Poi però è innamorato di lei e la vuole salvare. Quindi tu, anche se sai come va la storia, speri sempre che lui la porti via e che riescano ad andare a Venezia e vivano felici e contenti con la loro bambina.
No.
Invece no, perché lui cade in un'imboscata.
Beh, ma questa storia sembra un film,
sì,
davvero.
Lui cade in un'imboscata, a lei non le hanno mai detto che lui è morto e la murano viva.
E tra l'altro convinta che lui l'abbia abbandonata o comunque che lui sia stato arrestato, tipo.
Sì, lei non ha più notizie, non porta più, cioè il libro non porta i suoi pensieri da questo punto di vista, ma la chiudono in una cella murata, ha solo la fessura perché gli passi da mangiare, quindi lei per 14 anni rimane con l'unico vestito che aveva e vive senza coperte, senza niente, solo col libro di preghiere, quindi diventa matta.
Non mi stupisce,
perché freddo, caldo, insetti, fare i bisogni lì.
Ciclo
mestruale, anche perché lei aveva 30 anni,
Aiuto, amici.
30, 33, 34.
Questa è una storia terribile, non la sapevo la fine. Senti, ma chi è che ha fatto la spia alla fine?
Ma fondamentalmente nessuno, lo sapevano tutti cosa succedeva nel convento, era questione di tempo. Tutti parlavano perché lei comunque continuava a far fare le chiavi del convento, poi perché non lo voleva più vedere le buttava nel pozzo.
E
ma
poi le faceva rifare.
Mandava la conversa a farle rifare, quindi già il fabbro parlava. Lo speziale, cioè il farmacista che le preparava le pozioni anche per abortire, eccetera.
Sì, c'era, c'era tutto un...
Sì, insomma, il segreto vale solo se lo tieni da sola.
Esatto. Che brutta morte, peraltro.
Veramente... Ma non è morta.
Come non è morta?
Non è morta. Perché a un certo punto lei, nella sua pazzia, comincia a parlare con gli angeli.
Ok.
Pensa di avere delle visioni. E la sentono da fuori la fessurina dove le passavano da mangiare.
Ok.
Loro non potevano parlare con lei, quindi certo, lei vive assolutamente isolata. E cominciano a dire al cardinal Federico Borromeo, che era un esperto di misticismo femminile, mm-hmm, che lei parlava con gli angeli. E lui la fa smurare, se no sarebbe morta lì. E lei si è completamente redenta. Quindi collabora col suo aguzzino, fondamentalmente, quello che l'ha fatta murare, con un carteggio di un sacco d'anni, perché lei è morta a 73 anni.
Ah, cacchio.
Quindi un'età assolutamente avanti.
Per l'epoca, certo.
Per l'epoca, con questo carteggio fittissimo che c'è ancora, in cui discutono di teologia, misticismo, angeli e compagnia.
Completamente piegata alla volontà di questo qua, perché il risultato è quello lì.
Sì, però dopo poi è tornata a fare la suora nella sua cella e pare che abbia anche rincontrato sua figlia.
Non lo so, questi 14 anni però mi pesano un filino.
Capito? No, io quando leggevo quel capitolo
È molto peso, molto peso. Invece sì, lui viene ammazzato, giusto? Non mi ricordo.
Lui viene ammazzato subito. Sì, quindi lui non sa che fine ha fatto lei.
Che è meglio però, amici, che è meglio venire ammazzati subito, farsi 14 anni murati dentro a 2 metri per 3. No, grazie.
Perché lei dice che non riusciva a fare più di 3 passi per il lungo. Quindi viveva rattrappita praticamente.
Aiuto, Eli, pazzesco.
Ed è successo veramente.
E poi chissà quante è successo veramente.
Sì?
Di lei lo sappiamo. Brava, di lei lo sappiamo perché è famosa, tra virgolette.
E anche le sue suorine le hanno fatte così. Ognuna in una cella e le hanno tutte murate.
Accipicchia. E ciao! La rappresentante di lista con ciao. Noi siamo, cioè io personalmente sono abbastanza sconvolta dalla fine, no? Il continuo della vita di quella che conosciamo come la monaca di Monza, ma scopriamo e chiamarsi Marianna, e da suora Virginia Maria, la Virginia Pia.
Virginia Maria.
Maria. È una storia molto interessante, soprattutto, non dico ricca di colpi di scena, però grande quoziente di intrattenimento comunque.
Assolutamente.
Non è certo una storia noiosa, ecco, no. Mi sento di dire.
E tu speri sempre che lei si salvi, cioè tu speri sempre nel lieto fine, non c'è modo, non lo siamo.
Beh, vabbè, non è una storia vera, ma è
con lei.
Ma non è una storia vera, ma è come Romeo e Giulietta, fino alla fine speri sempre che si riescano a beccare, si dicano la verità di quello che lei ha preso la pozione, ma poi non succede mai, capito?
Sì.
Però tutte le volte che vedo il film, vedo il film, io spero sempre che poi... Dipende da chi ha fatto il film, però io spero sempre, sì, dai, ti prego, diglielo. E poi dopo non succede mai. E idem, immagino, con la storia di Marianna.
Sì, tanto più che sai che è vera, ti medesimi.
A maggior ragione.
È bella intensa. Però è un libro che si legge velocemente, perché è bello da leggere.
La vera storia, no, il segreto.
Il segreto della monaca di Monza.
È un titolo un po' catchy. La vera storia.
Però...
Sì, dai, ci sta di farlo un po' catchy, anche perché se ci metti, non so, la monaca di Monza, tutti pensano, che noia, Manzoni, che palle. Invece così dici, qual è il segreto della monaca di Monza?
Sì, esatto. Ma tra l'altro poi la Marina Marazza ha fatto un altro libro,
sì,
che si chiama Miserere. Che è la storia della figlia della monaca di Monza.
Ah, quindi c'è anche il sequel, se uno vuole.
Sì, non so se l'ha scritto prima o dopo.
Ok.
Cioè possono anche essere letti separati.
Sì, certo.
Anzi no, questo è del 2020, Miserere.
Quindi è precedente, sì.
No, aspetta, però invece la monaca di, il segreto della monaca di Monza è del 2014.
Ah, ok, quindi no, ha scritto prima la vita della mamma e poi della figlia.
Sì.
E tu prevedi di leggerti anche quello?
Ce l'ho già qua.
Ce l'hai già lì pronto?
Chiaro, ho già cominciato.
Brava, così almeno poi ci dici se effettivamente si sono incontrate o no. Tu dicevi probabilmente sì, nell'arco poi della loro vita. Bene, lo troviamo immagino dappertutto sto libro, perché
sì.
ci sarà anche, c'è anche audiolibro?
No.
Ah, vedi.
Non so se la Marazza, cioè se della Marazza ci sono gli audiolibri, mi sa di aver visto forse qualcosa, ma dico forse, perché lei ha scritto anche altri libri, cioè quello su Gemma, la moglie di Dante, quello sulla mamma di Leonardo da Vinci, quindi sempre incentrati sulle donne.
Infatti brava, il fil rouge mi sembra di capire che sia queste figure femminili.
Figure femminili un po' secondarie,
sì,
o
sì.
nella storia o nella letteratura.
Certo.
Sempre figure che, come la moglie di Dante, noi pensiamo sempre a Beatrice, ma Dante era sposato.
Cose che ogni volta che ci penso mi viene un po' i brividi freddi lungo la schiena.
Ma questa sta poveretta di Gemma Donati,
che era lì che gli lavava i calzini a casa mentre lui scriveva le poesie le poesie più belle del mondo per Beatrice, amica.
Sì, ci ha visto due volte in vita sua.
Tra l'altro, che non gliel'ha mai data nemmeno, quindi insomma io un po' un discorsetto al marito glielo farei, caro. No, molto bello, molto, molto interessante. Se poi appunto uno vuole dare una nuova chiave, no, una nuova chiave, però vuole scoprire di più sulle vite di questi personaggi femminili, appunto come dici tu, secondari per la letteratura, ci sta tutta la vita, figo.
Sì, secondo me è molto figo.
Senti, grazie come sempre per i libri spettinati. Invece io cambio argomento,
sì?
E volevo chiederti se avevi letto, parlando di gossip sempre, però del passato, avevi letto quella notizia che riguarda quella lettera che è stata messa all'asta, che andrebbe a confermare il tradimento di Re Giorgio, padre della regina Elisabetta, con una non nobile, anzi addirittura una donna sposata. Sapevi?
No, non l'ho letto, non sapevo.
Aha.
Magari plausibile.
Adesso ci ascoltiamo una canzone e poi ti racconto tutto.
Ok.
Dunque, Comunque, la notizia qual è? Che praticamente c'è questa lettera che era proprietà di un privato, che quindi non era stata mai mostrata al pubblico, ma questo privato ha deciso recentemente di metterla all'asta, ed è una lettera tra Edoardo VIII, bravissima, il fratello di Giorgio, che tra l'altro è quello più conosciuto per avere rinunciato al titolo reale per sposarsi con una divorziata, se non sbaglio,
con Polly Simpson,
bravissima. E che in questo momento storico in cui scriveva questa lettera, a sua volta stava frequentando una donna sposata, quindi erano proprio, cioè, si vede che è uno seriale questo qua. Praticamente racconta alla sua amante di quel periodo storico in questa lettera come abbia fatto per permettere a suo fratello di passare un po' di tempo in più con questa Lady Sheila Loughborough, che sarebbe poi la donna sposata con cui se la faceva Re Giorgio. Praticamente Edoardo
Prima diventerà Edoardo VIII.
Lui abdica e va bene, ok.
E diventa Re Albert, che è Duca di York, con il nome di Giorgio VI, okay, che è il papà della regina. All'epoca di questa storia lui ancora non aveva fatto proposte di matrimonio alla madre della regina.
Ah, quindi si salva con questa technicality proprio.
No, nel senso che ancora cioè, si conosceva perché faceva parte della nobiltà, però lui ancora non si era innamorato di lei, quindi aveva le sue storie. Il padre di tutti e due, cioè che era ancora il re, gli dice: se vuoi il titolo di Duca di York devi smettere di vedere questa donna che è sposata.
Ah, ok.
Quindi
okay,
lui mette fine alla storia e poi conosce Elisabetta Bowes Lyon, che è la madre,
ok,
regina,
certo.
E si sposano, lei poi non lo vuole subito, lui gli deve fare due o tre proposte di matrimonio.
Ah, grande, grandissima, così ci piace, sì, Elisabeth, sì. Grande.
Lei è scozzese, tra l'altro.
Quindi insomma, giustamente con una certa tempra, brava.
Esatto, e quindi poi decide di sposarsi e diventa duchessa di York, perché okay, loro ancora sono i secondi in linea di successione.
Certo.
Quando muore il padre diventa re Edoardo VIII.
Che però poi rinuncia, giusto?
Si rinuncia e quindi re diventa Albert col nome di Giorgio VI, che però è già sposato e ha già due bambine.
Esatto.
Siamo già avanti.
Quindi questa storia della frequentazione risale, vedi come ti...
A quando erano giovani.
Come ti girano le notizie, io ovviamente ci sono caduta come una pera cotta subito. Oddio!
Beh, capita.
Vedi, viene imbrogliato. Tra l'altro la notizia inizia parlando di come a corte gli scandali non manchino mai, e io questa cosa non la sapevo, da Sarah Ferguson beccata in topless nei primi anni 90 mentre si faceva ciucciare l'alluce da un miliardario americano. No, mi ricordo che lei era quella di cui parlavano tutti i giornali, tutti i rotocalchi, sì, ma non mi ricordavo il dettaglio del...
Secondo me avevano una coppia molto aperta, lei e Andrea.
Però non si poteva dire, cioè si poteva
poi
fare.
Adesso sono tornati insieme, quindi
pazzesco. Vabbè, dai, abbiamo chiuso con una nota un pochino più leggera, però sì, il libro molto figo, Il segreto della monaca di Monza, di Marina
Marazza,
stavo per dire Mazzara perché ovviamente sono dislessica pure oltretutto. E io come sempre ti ringrazio, è stato un piacere averti come tutti i martedì,
anche per me.
E ti anticipo anche a te, sì, che martedì prossimo ci sarà la partita.
Ok.
Più o meno in questo orario. Quindi dovremo organizzarci per fare come la settimana scorsa, recuperare o di giovedì eventualmente o di venerdì. Va bene?
Okay. Va bene.
Okay. Grazie Eli. Ciao. Buona cena. Ciao. Amici, noi ci troviamo non domani, perché anche domani c'è la partita del Parma, quindi ci troviamo giovedì con Mania di Protagonismo dalle 18 alle 20 con Alessia Galatini e TV Streaming e Canzoni. Domani vi auguro una buona partita. Fate i bravi ma non troppo. Ciao!